Forza e Rete sono orgogliosi di presentare Vivi e Scalzanti.
Amiche ed amici di Radio Bandiera Nera, benvenuti al primo appuntamento sulle vostre frequenze non conformi preferite, appuntamento dedicato alla musica Oi, agli Skins, ai Punks, a tutto quello che riguarda il mondo dei Boot Boys, dei ragazzi con gli scarponi. Vivi e Scalzanti è il titolo del nuovo programma, noi siamo i Forza e Reset, un saluto dal padrino DJ
e DJ Polypus.
E allora Polypus, a te l'onere e l'onore di introdurci alla trasmissione, spiegaci, raccontaci, illuminaci, cosa sta succedendo?
Questa che è la prima puntata sarà dedicata all'ambiente britannico, o per essere più precisi all'ambiente londinese, visto che 6 su 8 dei gruppi che abbiamo selezionato solo per voi vengono proprio da Londra, o comunque a Londra hanno avuto il loro successo. Oi, come non cominciare dai Cockney Rejects, una leggenda all'interno dell'ambiente Oi. La vulgata vuole che sia stata addirittura questa band a dare questo nome così curioso al tipo di musica. Oi, oi, oi era il refrain che veniva usato, diciamo, all'apertura dei concerti e che poi venne data come etichetta un po' a tutta questa branca del punk. Anche a livello di linea temporale sono tra i primi, pensate che addirittura la fondazione del gruppo è nel 1977, che fra il resto è un anno abbastanza iconico per il punk in generale.
Oltre che la mia data di nascita.
Sì, diciamo che è famosa per varie,
per la mia data di nascita.
Vari eventi non troppo fortunati. Tra i membri principali di questo gruppo sono due fratelli, cioè Jeff e Mick Gagus. Il più importante è Jeff, solo perché ha il soprannome migliore di tutti, cioè Stinky Turner, il puzzone Turner, mi ricorda un bel po' di persone che conosco.
Te stesso.
Incluso, ovviamente. Certo.
E allora come non partire col pezzo iconico del gruppo? Oi, 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 Cockney Rejects.
Questi erano i Cockney Rejects con Oi Oi Oi, questa band storica proveniente dal East End londinese.
Grandi sostenitori. Grandi sostenitori del West Ham, componenti dell'ICF, l'Intercity Firm, la famigerata Intercity Firm.
Ma infatti poi vedremo come tante delle band che andiamo a vedere oggi hanno dei collegamenti strettissimi con l'hooliganismo in generale, come Millwall, come West Ham, come chi altro c'era?
La Pergolettese.
Esatto. Tra l'altro stavo pensando, non so se sapevi che esiste il film, hanno fatto il film sui Cockney Rejects, si chiama East End Babylon, e io ho provato a cercarlo tipo su internet, su torrent, ma cazzo, è più introvabile del sacro graal, per cui non l'ho mai visto. Tu sapevi, l'hai visto?
Non sono un cazzo di niente.
Perfetto. Però mi sa che hai visto, mi dicevi prima.
Però sì, ho visto i Cockney Rejects dal vivo a Milano, al Transilvania, mi pare. Penso 12-13 anni fa, adesso non ricordo bene.
E all'epoca si chiamava Letizia, eh?
Io mi chiamavo Letizia al tempo.
Va bene, va bene.
Ma culo.
E insomma Letizia.
Cioè, era una donna, non mi ricordo.
Aiuto.
Comunque sì, dai, ci presentammo almeno 100-150 in bomber nero, tutti sotto al palco. Ovviamente c'erano varie fazioni presenti al concerto, però fu una serata tutto sommato tranquilla.
Ma certo. Che anni erano?
E 2004-2005, un po' prima dei mondiali, sicuramente un po' prima dei mondiali, però vabbè, dai, comunque fu una serata tutto sommato tranquilla. Ricordo che non mi fecero impazzire quel giorno perché suonavano quasi heavy metal, praticamente suonavano i loro pezzi, secondo me un po' troppo overpowered.
Ah, pensavo per la performance da palco, perché invece penso che siamo proprio degli animali da palco.
Sì, 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 no, sul palco si dava molto da fare, sicuramente era stata una buona serata da quel punto di vista, ma facemmo molto noi sotto al palco.
Ma ascolta, ma com'erano? Erano ancora vivi? Perché se ci pensi...
No, erano morti, c'erano i figli sopra.
Una band che si è formata nell'anno della tua nascita, che ricordiamo era più o meno il Giurassico inferiore, insomma, non è da tutti arrivare a suonare il 2005, capito?
Ma stanno meglio di me quei corsi.
Beh, ma probabilmente sarà anche l'ambiente malsano in cui hanno vissuto gran parte della loro vita, appunto, come diciamo, l'East End londinese, che deve essere tra l'altro un bel ammasso di ciminiere, cemento e cose simili.
Una volta, figurati, siamo scesi la fermata prima dell'Afton Park, che è lo stadio dell'East End, ci siamo fermati con la metro per fare un giro proprio alla fermata West End. Siamo scesi, siamo usciti 100 metri, siamo rientrati immediatamente perché c'era la gente che ci correva dietro, schina,
tipo aggrediti dalla porta.
Sì, ma c'era dei tossici che ci correvano dietro, non so, cioè,
proprio.
E quindi siamo rientrati in metro.
Belle zone. A me ricorda una volta quando ero a Londra, ero andato allo stadio del Millwall, ma così per vederlo non c'era nessuna partita, non c'era niente. Era andato un pomeriggio, tra l'altro tipico pomeriggio londinese con la pioggia, il cielo plumbeo, e la cosa che mi ha impressionato, oltre alla serie di sottopassaggi che devi fare per arrivare effettivamente allo stadio, immaginavo che le ferme avversarie che arrivavano per la prima volta al The Dam, ma la cosa che mi ha veramente stupito erano i crocchi di ragazzini, non so, 12 anni per dire, questi crocchi di ragazzini che non facevano niente, cioè stavano per strada, tipo veramente ti guardavano, e questo avveniva nel 2012, capito, non negli anni 70.
Era la mia vita, cazzo, perché non avevo lì?
Cioè, sono robe da film, ma effettivamente succedono ancora, da partire così.
Sai cosa posso dirti dei Cockney Rejects? Che quella volta, sempre la stessa che raccontavo prima, quando scendemmo e andammo all'Upton Park a vederlo, ci fecero entrare in campo uno della società del West Ham, evidentemente, perché vide sui nostri bomber le spillette dei Cockney Rejects.
Ma dai! Sì, quindi della serie, questi sono dei nostri, venite dentro.
Ci hanno fatto entrare in campo a vedere, ci abbiamo anche la foto. Comunque, chissà da quale altro caccatoio londinese invece venivano i membri di un'altra band, un'altra pietra miliare, ogni skinhead che si rispetti a questo mondo non può non conoscere, non ascoltare chi? I Foskins.
I pluripremiati Prepuzzi, vuoi dire?
Esattamente, tu che conosci bene l'argomento, raccontaci un po' anche il nome, no?
Allora, fa stranidere sta cosa, perché se uno non sa la parola in inglese, no?
Dice, semplice.
Esatto, Foskins sono quattro skins, ci sta. Mentre invece Foskins suona come Foreskin, scritto, ma si pronuncia sempre Foreskin. E indica il prepuzzo. Tra l'altro c'è un video che mi fa pisciare da ridere ogni volta. Sono dei tifosi inglesi che vanno a qualche partita in aereo e passa un individuo appartenente all'etnia che non si può nominare, quella con le trecide, e loro fanno questo coro: "Christ God my forest and you", cioè ho ancora il mio prepuzzo, invece tu. A me fa ridere però un sacco. Comunque niente, questo per dire che erano proprio dei cazzoni se avevano chiamato il gruppo i Prepuzzi. D'altronde, cos'altro aspettarsi da individui che pare bazzicassero dalle parti degli Shaun 69, altra pietra miliare, e sul fatto che fossero proprio dei cazzoni, e il terzo indizio fonda una prova, è il fatto che cambiassero organico continuamente, o no?
Sì, c'erano diversi cambi di line-up nel corso della storia dei Four Skins. Citeremo i personaggi più importanti come il cantante Panther, che fu il primo vero cantante dei Four Skins. Alcuni pezzi furono registrati con lui.
Ma era quello che tatuava Trento Sud, Black Panther.
Che merda.
No, eh?
Piedi Castello. Ah, vabbè, a parte quello, poi c'era... un altro cantante importantissimo, Gary Hodge, oppure Roy Pierce, che registrò l'ultimo album Peaceful Hostings. Altri componenti importanti, perché dobbiamo parlare di altre persone anche, sono Oxon Tom for President,
Oxon Tom for President,
esatto, degli Asociale, elegante boot boy di queste zonacce della Londra
sembra
mare,
con quegli occhialetti, con quei vestitini, no? Sembra un po' un principino.
Sì, non aveva gli occhialetti, però
ma mica faceva l'avvocato, no? Può essere.
Ah, non ne ho la più
pallida
idea.
Secondo me c'era qualcuno dei Four Skins che faceva l'avvocato, ma non saprei dire.
Non ne ho la più pallida idea di questo, perché siamo impreparatissimi su tutto, naturalmente. Un altro componente importante, e questo va sottolineato, era Paul Swain, quello con il ragno tatuato sul garderobe.
Quello famoso che poi è andato a suonare con gli Screwdriver.
Con gli Screwdriver, esattamente. Un'altra leggenda, un'altra fake legend che circola, il fatto che questo signore, Paul Swain, morì in Italia durante gli scontri d'Italia 90, ma è una... palla clamorosa.
Aspetta, ma è quello che va a insegnare a Fantozzi come si fa? Scusi, dottor Unico, è lui,
sta,
è il dottor Wayne, è lui.
Il dottor Wayne. Scusi. No, ridiamo, perché comunque è ancora vivo, rassicuriamo tutti, è ancora vivo e credo anche attivo nella scena rock inglese.
Ma dai.
Musicalmente attivo, penso, poi non sono sicurissimo, ma...
Comunque Four Skins, con testi sempre abbastanza crudi, tematiche abbastanza ultraviolente, no? Per dirla con loro, noi non incitiamo alla violenza, ma descriviamo solo ciò che succede in giro. E quello che succedeva in giro si vede che era quello.
Evidentemente era così. Intanto noi, con lo spirito dei tempi, purtroppo, ahimè, lanciamo 1984.
1984.
Testi quindi non solo divertenti, non solo leggerini, ma anche impegnati, socialmente impegnati. D'altronde noi sappiamo come alcuni componenti, tra cui lo stesso Gary Hoss e lo stesso Panther, diventarono attivisti della C18, di altre formazioni nazionaliste inglesi.
Io sapevo del British Movement, che è un po' meno famoso del National Front, però mi sa che in quegli anni
era ancora
lì...
più estremista nella visione della società buona, era visto ancora peggio del National
Front. Ma anche, mi sa, a livello di numeri era molto importante più che il National Front.
Può darsi,
penso sia una questione di anni.
Può darsi. Noi, ti ricordi che comunque avemmo, ebbimo, vivemmo come cazzo si dice?
Cosa stai cercando di dire?
La fortuna di vederli dal vivo.
Ah, certo.
Dopo la loro rifondazione nel 2008, noi
andammo a vederli, penso che era il 2011, no?
A Rimini. Cazzo, cosa ricordi di quella serata?
Ma guarda, della serata ben poco, a dire la verità. Nel senso che comunque c'erano un po' di bibite magiche. No, a parte gli scherzi, è stata veramente una serata epocale, perché oltre all'emozione di vedere appunto una band che hai sognato per anni quando eri un ragazzino, eccetera, ma la cosa, paradossalmente, la cosa più bella che mi ricordo di quel giorno lì non è il concerto, ma il pre-concerto. Dunque eravamo a Rimini e non era un mese di affollamento, tipo invernale,
quasi marzo, aprile adesso.
Neanche io non mi ricordo, però c'è il biglietto a casa, potresti salirci.
Andiamo dunque, a casa a trovare, a prendere i biglietti.
Arriviamo, finisce qui la puntata.
Ciao raga!
No, volevo dire che la cosa veramente pazzesca, uno scenario surreale, è stato arrivare il pomeriggio a Rimini e vedere delle orde di pelati con gli scarponi che avevano letteralmente invaso la città. Non so se erano tutti nella zona, nel mio campo visivo, possibile, però per me è stata veramente una scena pazzesca. E tutto il pomeriggio, in qualunque bar andassi, cazzo, era solo skinhead.
Anche il posto era figo, questo sul molo di Rimini, eravamo 4-500 persone.
Tra l'altro io mi ricordo un'altra cosa, che quella sera lì la persona che doveva darmi il biglietto era morto ubriaco da qualche parte e io non riuscivo a trovarlo. Tant'è vero che tu, che eri già entrato, sei riuscito a farmi compagnia, perché prima che cominciasse il concerto io ero fuori come un figlio di puttana. Ero fuori come un figlio di puttana e poi per fortuna è rinvenuto il mio contatto. Ah, che tra l'altro adesso mi ricordo chi è, non posso dirlo perché probabilmente ci sta ascoltando, però... Però sappi che non ti perdonerò mai, anche se quella sera Gary, l'unico membro originale che c'era quella sera, ci ha dato di tutto, cazzo. Ma ste ciminiere li tengono un po' in formaldeide, mi sembra,
questi ragazzi. Evidentemente fa bene l'ossido di carbonio.
Certo che hanno tenuto in formaldeide tutti, tranne uno, il ben nominato prima, no? L'ultimo cantante, o meglio, il cantante in A Fistful of Foreskins.
Ah, lui è deforme.
L'amato, odiato, ma indiscutibilmente deforme. Roy Pierce, che però è famoso per un altro band, no?
I Last Resort,
esattamente, i Last Resort, fondati nel 1980, quindi a breve distanza dai nostri primi due gruppi, dalla gentaglia dei tifosi del Millwall, quindi super nemici, antagonisti storici del West Ham, oltre che tifoseria molto istrionica anche nel contesto degli scontri. E a loro si addebita la paternità di due armi. Il primo è il Millwall Brick, il mattone Millwall,
storica fanzine italiana, tra l'altro, ricordiamoci.
Di Udine, se non vado errato, tale Tommaso.
Ricordo, sì.
Allora, c'era questo Millwall Brick, che era in pratica una specie di manganello fatto con un giornale aperto e poi ripiegato su se stesso a partire dal basso verso l'alto e poi piegato di nuovo a metà, e in effetti è durissimo e fa male
dentro al culo. Ti piace, ma fa male, ma ti piace,
perché ci sono altri usi, scusa.
No, io
ok, altra arma non meno ambigua è la freccetta.
La freccetta che non si sa perché, forma di autogol, evidentemente entrò nell'occhio del nostro amatissimo eroe Roy Pierce. Penso te.
Comunque sia, periodo di grande violenza nelle nostre menti. Violence in our minds.
Last Resort. We'll be right back.
Violence in Our Minds, un pezzo preso e riadattato, copiato bellamente da una canzone folk, pensate voi, del 1970, Skinheads di Miles Button. E il fatto è che questo brano in realtà criticava ampiamente gli skin, no? Raccontando una presunta giornata media di una testa rasata, che tra l'altro non è una cosa del tutto nuova, perché se noi pensiamo a brani come Clockwork, Skinhead o
autoironici,
altri autoironici, infatti anche lì sarebbe bene da capire. Il fatto sta che questi Last Resort presero questo pezzo sia nella musica ma soprattutto nel testo e lo ripresentarono. E tra l'altro fa super ridere che questo professore scrisse delle lettere dei giornali arrabbiatissimo, e ce n'è una famosa in cui
alla
dice:
alla faccia del sarcasmo, no?
Tra l'altro. Ma pensa te, il professore scrive: devo dire che non è piacevole venire a sapere che la mia canzone giocosa e satirica è stata rubata e alterata da un gruppo di zoticoni di estrema destra, illetterati e inascoltabili. Ma avevano anche il difetto. Fortunatamente nessuna delle persone che rispetto ascolterà mai la loro versione. Mi sembra significativo il fatto che abbiano omesso il verso migliore, che riassume il resto del testo. Non ho niente sulla testa e ancor di meno dentro.
Grande,
professore Button, veramente. Button.
Sì.
Comunque, professori o non professori, plagi o non plagi, mi sembra che tu li abbia visti, mi sa, eh?
Li ho visti in Belgio almeno 10-15 anni fa, penso anche 15 anni fa.
Val de Castellane, no?
No. Discoteca per Tamarri, Tamarro era lui sicuramente, Roy Pierce con questo capello lungo, e aveva una canotta blu militare, una cosa orrenda.
Ha una passione per le canotte strane.
Non lo so, mi faceva schifo solo vederlo, però è stato un gran concerto, una gran serata. Cosa che invece non avvenne nel Milanese qualche anno fa, pochi anni solo.
Mi ricordo dove era anch'io,
la merda tirarono il pacco, perché ci presentammo penso almeno 150 skins sicuramente. Gli unici che non si presentarono furono proprio i Last Resort e gli organizzatori. Quindi immaginati te, sto posto pieno come un uovo.
Dopo aver profumatamente pagato, tra l'altro,
il biglietto, e naturalmente vista la situazione, con gentilezza è stato chiesto il rimborso, e invece è stato ottenuto. Gentilezza, naturalmente, era uno sul palco, ha dichiarato apertamente: adesso distruggiamo il locale.
Non male, ma io mi ricordo che, allora, quella volta lì non ero potuto venire perché ero però mi ricordo che avevo guardato tipo il profilo Facebook e i Last Resort avevano fatto un comunicato ufficiale dicendo: scusate, ma ho un avvelenamento.
Siamo finti a crederci.
Va bene, così è andata. Però all'epoca, se non ricordo male, era un gran furfante,
perché da quanto ho sentito dai racconti di vecchi skins veneti, dicevano che c'era questo Roy Pierce e tutta la sua ganga che aspettavano fuori da Gatwick tutti gli skin europei che arrivavano, facevano fibbie, magliette, bretelle, tutto, praticamente li aggredivano. E poi al concerto, qualsiasi sia stato il concerto, e poi se li ritrovavano sui banchetti in vendita.
Chissà quante spillette hanno rivenduto ai loro legittimi proprietari.
Pensate come erano messi.
Quindi sempre in mezzo ai guai.
Come quella volta
Southall,
poliglotta.
Southall insieme, tra l'altro, alla prossima band che stiamo per presentare, che sono i Business.
Sì, i Business, che fecero parte del famoso trittico di Southall.
Evento o battaglia di cui parleremo dopo più dettagliatamente. Ma intanto partiamo subito col pezzo dei Business, Suburban Rebels. Straight.
ribelli suburbani, gentaglia pronta alla lotta, come avvenne nel famoso concerto di Shoutout,
quello di cui parlavamo, certo, il famosissimo concerto che ha segnato un po' una piaga nei primi anni della Oi Music.
Sì, perché i mass media attaccavano particolarmente gli Skins e questa fu l'occasione ghiottissima per loro per fare il solito.
Ma infatti c'è da dire che comunque qualche aggancio lo avevano per fare, comunque c'erano 500 persone, tra cui tantissimi erano British Movement, eccetera, ma il vero scandalo non fu la presenza del British Movement quanto quello che accadde poco dopo l'inizio del concerto. C'è un mega rissone, a quanto pare partito con gli abitanti del quartiere che erano in prevalenza
pakistani.
Sì, dicono asiatici, ma asiatici nel senso
pakistani,
di
il
famoso Paki bashing, tra l'altro. Sì, sembra che si voglia un po' lavare la coscienza, però
diciamo che quel concerto nacque già sotto auspici negativi con i mass media che avevano creato un'ombra di pesantezza attorno
alla serata.
Esatto. Partivano questi pullman di Skins bardati di Union Jack e già comunque nel pomeriggio qualche provocazione c'era stata, organizzato il concerto si dice anche persino da uno Skins di origini asiatiche.
Ma pensa te,
però quanto dicono le cronache più o meno vere, si parla comunque di qualche baruffa prima della serata, ma poi ci fu la grande accoglienza del quartiere pakistano nei confronti degli Skins arrivati in massa per l'occasione.
Insomma, parlano di Molotov, di cose del genere.
Parlano di Molotov, ho visto le foto su internet dell'Exmoor Tavern Axbury Hodge che era in fiamme, attaccata dai pakistani con Molotov e quant'altro.
Cioè, pensa se succedesse una cosa del genere ai giorni nostri, penso che non si parlerebbe di altro per settimane.
Ovviamente dando la colpa naturalmente.
Ah beh, certo, se ti riempiono il locale di Molotov sarà ben colpa di chi osava fare un concerto voi con questi che non andavano bene a loro signori afghani, ci mancherebbe altro. Comunque, a quanto pare, sembra che il numero di feriti sia di punto a 120 addirittura.
Porca troia! Così, chi ti attacca va respinto.
Anche se le male lingue dicono che alcuni dei danni, diciamo, rientrati nel bollettino di guerra della serata, fossero già presenti prima dell'inizio del concerto, no? Delle vetrine rotte, cioè,
esatto,
c'è un po' di...
Esatto, leggo qua che c'era qualche cosina, però c'è anche da dire che tanto di quello che abbiamo trovato è scritto in italiano da italiani e tutto è piuttosto artefatto e filtrato da visioni political correct, avete già capito di chi stiamo parlando, insomma, di... dei vari Pedrini e tutt'altra pasta, insomma, rispetto a quella che parla a questi microfoni, quindi una visione quantomeno, come si può dire,
sì, alterata. D'altronde è il bello e il brutto di questo tipo di argomenti, che o te lo fai raccontare da qualcuno che era lì o da qualcuno di affidabile, altrimenti se vai a cercarti anche sulla fonte più affidabile del mondo su internet sai bene che non sarà mai
su Wikipedia,
tanto per dire, però purtroppo è così.
Ad ogni modo, comunque, giungendo ai giorni nostri, dobbiamo dare la notizia, che non è più una notizia, della dipartita di Mickey Fitzgerald, il cantante storico dei Business, scomparso da qualche anno ormai.
Di cancro, mi sa, no?
Penso proprio di sì. E purtroppo mi pare che anche il prossimo gruppo deve sottolineare la morte del suo componente più importante, Chris Chubby.
Già, il mitico Chris Chubby Anderson, il frontman, il cantante e sicuramente il personaggio più importante dei Combat 84, i mitici Combat 84. Un'altra band alla storia travagliata, ma sicuramente incensati giustamente da ogni parte. In particolare esiste un documentario molto famoso per il quale venne molto attaccato in seguito Chris Zabbi,
e tutto il movimento Skinny con le Core in particolare.
Certo, era un documentario in cui lui spiegava le motivazioni per cui bisogna difendere la razza bianca, eccetera. E riguardo alla presunta violenza degli skinhead, diceva sì, sono cose che possono succedere, ma non è una cosa interna al movimento, e tutto questo lo diceva prima di un concerto.
Prima, 3 secondi prima che scoppiasse un mega
risultato. Famoso!
Fantastico!
Infatti, ma veramente con lo sgabelli in testa, è un video bellissimo quello, cioè cercatevelo su YouTube, Combat 84 Documentary.
Prossimo pezzo che andremo a promuovere, Right to Choose, poi vi spieghiamo perché c'erano queste critiche anche sul pezzo. Fuck off, singing Jay!
Americani.
Ma certo, spregevole cacca là del mio naso, non puoi pretendere che il frontman di un gruppo skin degli anni 80 fosse un professore di geopolitica, giusto, mio spregevole pezzo di merda? Questo è più o meno quello che hanno pensato i produttori della casa discografica White Noise legata al National Front,
che rifiutò di produrre il disco dei Combat 84 per questo motivo.
Piccola postilla, parlavo di Patriots, ma ovviamente volevo dire i Cruz. We want the Cruz!
Ma ora andiamo rapidi perché mi sto pisciando addosso dopo l'ennesima peroni. Andiamo nelle Midlands, siamo da Londra, andiamo nelle Midlands, a Manchester, dove due skin e due punk formarono i Blitz, una band storica che però
dal vivo, Blitz 152?
che dal vivo sembra facessero abbastanza cagare. Infatti il Polypus mi ha detto che non gli piaceva suonare un cazzo a questi qua.
Sì, a quanto pare c'è una dichiarazione abbastanza curiosa da parte di Miller, che è stato il frontman e fondatore dei Blitz. E praticamente quando gli hanno chiesto perché la band si era sciolta, lui ha risposto: ma sì, perché alla fine i membri della band originale non avevano abbastanza interesse nel fare i tour, no? Quindi nel suonare in giro. E in più, they were never really into the music, non gli è mai fregato granché della musica, il che è una dichiarazione abbastanza sorprendente.
Infatti ha un concerto al 100 Club, che tu tradurrai perfettamente,
One Fucking Hundred Club,
Carl, ossia il cantante, aveva, siccome aveva questa abitudine ad atteggiamenti un po' arroganti sul palco, infastidiva il pubblico, no?
Che è sempre una storia divertente.
Al punto tale che un giorno venne colpito in piena fronte da una bottiglia.
Mi ricorda un bassista famoso.
Tralasciamo, per carità di patria, tralasciamo. Comunque, vabbè, venne preso con questa bottiglia in piena fronte. Ma poco prima, ricordiamoci, Mickey Pitts dei Business non è stato invitato a suonare, a cantare sul palco alla canzone Yacht, no?
Yacht.
Era Yacht. Yacht in italiano è Yacht.
Ok.
Mickey Pitts sembrava insolitamente riluttante a stare sotto i riflettori, no? E quando appunto Carl, il vero cantante dei Blitz, Carl Miller, venne colpito da questa bottiglia che cadde a terra, è diventato palesemente ovvio che Mickey Pitts dei Blitz non conosceva le parole della canzone. Ma
altra scena già vista e rivista, sottolineare.
Comunque anche lui ha continuato a improvvisare borbottando le parole in dialetto.
Perché mi piace il fasoi.
Comunque, parte questo episodio qui, insomma, sembra che i Blitz a Londra non ebbero un grande successo, insomma, piano piano addirittura questa animosità si trasformò in completa indifferenza. Ma adesso è ora di sentirli, e eccoli qua, i Blitz con Someone's Gonna Die.
Molto interessante, anche se meno discusso di altri. Infatti, dal punto di vista musicale, i Blitz sono un po' particolari, no? Cioè, soprattutto nella parte finale della loro carriera hanno avuto un po' di svolte, un po' quasi mod, con queste tastierine, sembrano quasi, non so, i Depeche Mode in certi
sì,
momenti.
Sì, no? Avevano questi pezzi New Wave.
Poi Propaganda è veramente un pezzo che non sembra neanche fatto da loro, capito?
Ma poi che successe? Avvenne che i Blitz si trasferirono con il loro marchio, diciamo così, oltreoceano negli Stati Uniti, con Nige Miller, che era il chitarrista e l'autore, il quale nel 2007 perse la vita in un incidente stradale in Texas mentre si stava recando ad un concerto.
Era abbastanza giovane, tra l'altro, 48 anni, avevo letto.
48 anni.
Cioè, non sapevo neanch'io, però ho letto.
Concerto ad Austin, dove perse tragicamente la vita. La band, riformatasi negli States, era formata per l'appunto da Mitch Miller, l'unico vero ex
originale
componente dei Blitz, mentre il resto era composto da me. Cazzo ridi! I gruppi. Era composto da componenti di gruppi rock americani come il nuovo cantante Brian Scores dei Brutal Tetis, dei Better Than Red.
Better Red Than Dead.
Better dead than morto. Sì, perché noi paura di tutti,
rispetto per nessuno, quindi piuttosto che morto, meglio rosso.
Bene, comunque ho registrato un album con il rifacimento di alcuni vecchi pezzi, neanche male tutto sommato,
Sì, ma è qui a forza di parlare gente che muore.
È uno che invece non schiatta mai, nonostante le premesse in percenso siano sempre buonissime, visto l'aspetto che ha.
In effetti sì, l'aspetto AIDS-ico.
Come dicevano i Cuba Bikio, invece Roddy Moreno, lo storico frontman degli Oppressi, grandissima band gallese di Cardiff, che negli anni 80 produsse alcuni singoli e un disco completo, Oi Music, con la batteria tra l'altro registrata al computer negli anni 80, pensa a te,
si sente, sarà l'avanguardia,
ma lo senti benissimo dall'album. Un album senza venature politiche, ma con molto nazionalismo. Si chiusero la loro carriera, la loro prima carriera nell'84, ma Roddy Moreno poi tornò una decina d'anni dopo, rientrando sulle scene e portando in Europa la Sharp, creatura americana, schierandosi apertamente contro il nazismo, il razzismo, suonando solo ed esclusivamente per eventi dichiaratamente antifascisti. Ma noi che ce ne frega,
soprassediamo
un cazzo delle sue turbe psichiche. Noi ascoltiamo con estrema goduria il vero Oi, mica possiamo tralasciarlo. Questo è War Together. Grandissimi e contestatissimi gli Oppressed, che comunque, piccola chicca, lessi un tempo fa su un forum inglese dove Roddy Moreno partecipava e discuteva con alcuni elementi della scena rock inglese, in cui gli si rinfacciava alcune foto compromettenti di quando era giovincello.
Ci cascano tutti
nell'82, quindi pensate voi che si faceva immortalare con Union Jack e saluti. Vabbè, dai, giustamente, come contraltare, non possiamo che andare a parlare di loro, ossia dei Screwdriver,
i cazzaviti,
la band di Ian Stewart Donaldson, nati a Blackpool su finire degli anni 70, ma già c'era un pre-progetto chiamato Tumbling Dice, dove facevano cover dei Rolling Stones, e iniziarono a suonare un punk leggerino e scantonato, nato dalla culminazione per queste sonorità che avvenne quando Jan andò a un concerto di Sex Pistols, e da lì iniziò la leggenda.
Tra l'altro mi sembra che Jan abbia sempre avuto un po' questa fascinazione del rock. Poi comunque nella sua carriera lunghissima e molto diversificata, ha avuto un po' di ritorni alla rock and roll.
Stewart era un musicista a tutto tondo, quindi suonava rock and roll, hard rock, eccetera.
Tanto più che mi risulta che lui fosse molto ben inserito nell'ambiente un po' dei musicisti di Londra, tra i quali c'erano nomi famosi, forse il più famoso di tutti era Lemmy dei Motorhead. Ma anche Suxy dei Madness, per dire.
Sì, Madness, del quale ricordiamo la copertina famosa,
il grande scandalo,
certo.
Divide la stanza con un nazi rockstar, com'era la storia?
esatto, ma tra l'altro seppi anche che lo stesso Ian Stewart abitò insieme al cantante dei Megadeth, se non sbaglio,
Comunque. Il quale tra l'altro è noto perché il suo hobby deve essere quello di andare a cazzi di cigari con un coltello.
Comunque, tornando al disco drive, sarebbe da farci una puntata intera, noi qui ci limitiamo a parlare della prima fase e della naturale trasformazione. Diciamo che anche gli Screwdriver entrarono nelle hit del periodo e ottennero diverse proposte da parte delle case discografiche, alle quali però rinunciarono con un grosso vaffanculo, perché gli chiedevano sostanzialmente di modificare la propria essenza, cambiare un po' i testi, diventare più buoni, farsi crescere i capelli, questo, quello e quell'altro. Loro sbatterono i grandi coglioni e andarono a scaricare i docs anziché fare i soldi con la musica.
Però anche lì vedi bene l'evoluzione anche personale probabilmente dei personaggi, no? Per esempio io ho letto un'intervista di Ian Stewart in cui gli chiedevano: ma senti, ma perché Screwdriver dopo i Tumbling Dice, da cosa viene il nome? E lui ha risposto semplicemente: ma non lo so, me l'ha detto il manager, sembrava figo. Per cui ti fa proprio capire di questa boy band alla fine.
Parliamo sempre di ragazzini,
boy band di Blackpool, che gli viene detto: no, ma usa questa nome perché vedrai che farai successo, e dopo andrà a fare delle cose ultra anticommerciali, diventando una vera e propria skinhead band.
Eh sì, uscirono gli album come Voice of Britain, Boot and Braces, White Power. E infatti, per voi, ma anche per noi, abbiamo scelto un pezzo iconico.
sarebbe molto molto difficile cercare di racchiudere la parabola degli screwdriver, ma soprattutto degli Ian Stewart, in una sola puntata, per cui non ci vogliamo, come dire, focalizzare, non ci vogliamo focalizzare su questo, ma solo sulla fase iniziale degli screwdriver.
Iniziale, fase centrale, ma soprattutto la fase più importante, anzi la fase portante, direi io.
A proposito di cose importanti e importanti, tira fuori una birra per cortesia, perché il bicchiere sta piangendo qua.
E allora, mentre qui spigola il guanciale, anzi il finto guanciale, tiriamo fuori un'altra Peroni per installare i mitici screwdriver. Detto ciò, però, dobbiamo dare una brutta notizia, quella della dipartita di Marv Shields un paio di settimane fa, il bassista degli screwdriver degli anni 80, anche 90, penso. Ora impegnato musicalmente nella scena Oi e nella scena Rock, purtroppo venuto a mancare. Ma non vogliamo chiudere con una brutta notizia, anzi,
assolutamente.
Chiudiamo anzi con una brutta notizia, ma per chi?
Ma solo per qualcuno, solo per i nostri, sponsor.
I nostri sponsor del Baluardo, il pub più odiato di Trento, con i quali abbiamo sottoscritto unilateralmente.
Un patto di sangue, io mi ricordo benissimo, c'erano lame, sangue.
Sì, cose, sì, ma loro non lo sanno, è tutta roba nostra.
Sì, ma tu lascia stare, lascia stare.
Comunque, noi ricordiamo ai nostri sponsor che ci devono una fornitura di birra a Eternum.
Allora, io mi ricordo all'epoca quando si suonava che la frase era 4 birre sul palco. Beh, in questo caso la frase migliore sarà 2 birre sul palco.
Per
che
1000
non, che non c'è forever, perché
sul tavolo, perché siamo sul tavolo in cucina in questo momento.
Esatto. Per cui, Pippo, grazie dello sponsor, ti saremo eternamente grati. E voi, ascoltatori di Vivi e Scalzanti su Radio Bandiera Nera, se volete farvi vivi sui social del Baluardo, siete più che benvenuti. Anzi, se volete che questa serie vada avanti, per piacere, dateci dei feedback positivi.
Piacere un cazzo, orgoglio tuo.
Vabbè, fate un po' il cazzo che volete, però... Comunque, dai, fateci sapere se la cosa vi piace o se siete dei...
Ah no, non ce n'è più un cazzo se vi piace.
Va bene, dai, alla prossima!
Merde! Poi. Merde!